chi è che diceva che la filosofia nasceva proprio come risposta alla domanda della morte? Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi iniziamo una nuova rubrica di Pur Parler che chiameremo
Pur Concept.
Ed è una rubrica in cui cerchiamo di spiegare alcuni concetti alla luce di quello che hanno detto alcuni filosofi. Non si propongono soluzioni, solo un viaggio tra alcuni filosofi.
Sì, è un itinerario divulgativo, insomma, affronteremo varie questioni, chiacchiereremo insieme a voi di tante questioni, tanti temi. E oggi con cosa iniziamo, Francesco?
Oggi iniziamo con il tema della morte, non dei più leggeri, però sicuramente uno dei più...
rampante.
Uno dei più cari a tutti, voglio dire.
Sì.
Il concetto della morte attraversa tutta la filosofia e attraversa tutta la nostra quotidianità. Dire che attraversa la quotidianità è un po', secondo me, scorretto, perché non la attraversa ma senza farsi vedere, perché nessuno ha mai il coraggio di parlare della morte.
È posta accanto, si potrebbe dire, è un qualcosa di limitrofo che caratterizza il nostro vissuto, la nostra vita, e che un giorno si manifesterà più concretamente. Bisogna analizzare però cosa c'è nel mentre, cosa c'è in questo divenire.
Il punto è che nessuno vuol mai parlare della morte, nessuno ne vuol mai parlare. Freud, in uno scritto che abbiamo già citato in altri podcast, Considerazioni inattuali sulla guerra e sulla morte, la seconda parte del saggio, dice una cosa molto intelligente. Dice: parlare di morte è un tabù e infatti ne parlano solo i bambini. Ed è una cosa che tutti noi possiamo osservare. Lui dice: l'educazione, l'andare a scuola, l'essere acculturati sempre di più, ci impone di parlare sempre di meno della morte. Infatti, chi è che ne parla in maniera aperta, come se niente fosse la nomina, come se nulla fosse? I bambini.
È quasi una contraddizione questa cosa. I bambini, che sono pregni di vita, di vitalità, sono appena nati, sono appena affacciati, si sono appena affacciati alla prospettiva della vita, della produzione di vita, della linea di fuga, sono accostati alla morte e parlano della morte nel modo più puro. Perché? Perché sono ancora svuotati da tutte le congetture che cercano di mascherare la morte e che attribuiscono tra l'altro una concezione negativa alla morte. Questo è molto importante, perché noi classificiamo in modo negativo la morte perché molto spesso la affianchiamo a questioni poco felici, quali le guerre, i conflitti o le malattie. Ma la morte è molto di più. La morte presa separatamente dal proprio contesto è un qualcosa che davvero ha molto potenziale, sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista di cognizione di causa di se stessi.
E secondo me dai bambini possiamo imparare una cosa importantissima. I bambini, hai detto, sono appena venuti al mondo, sono pieni di vitalità, eppure parlano della morte come se nulla fosse, senza peli sulla lingua. Invece noi, immagina appunto di dover fare delle condoglianze, sembra proprio che tu in punta di piedi ti avvicini all'altra persona e ti dispiaci con lei del dolore che lei prova. Però i bambini ci insegnano una cosa importante, che forse per godere appieno della vitalità della vita, di quanto sia bella la vita, forse è fondamentale sentire la vertigine della morte. Perché se tu ci pensi, quando è che una cosa ha senso? Quando è che una cosa assume veramente valore? Assume valore solo nel momento in cui non ce l'hai più, solo quando è finita. Se hai il telefono, lo usi tutti i giorni come se nulla fosse, a un certo punto ti si rompe e rimani senza telefono, ti rendi conto di quanto effettivamente sia stato per te importante, quanto valore avesse il telefono.
Esatto.
Che poi è un concetto.
È un concetto, e se vogliamo anche di hegeliana memoria. Perché l'incontro con l'antitesi in Hegel è esattamente questo, è l'incontro con l'alterità, è un'alterità che ci viene incontro, con la quale siamo in continuo contrasto. Come dicevamo prima, poniamo accanto la morte, e questo porre accanto non evita il venirsi incontro vicendevole tra noi e la morte. E questa è una cosa che ancor prima di Hegel aveva rintracciato Agostino che addirittura vedeva nel concetto di male, quindi un qualcosa di estremamente vicino al dolore e quindi vicino a quella congettura della quale è ricoperta la morte, Agostino, ebbene, nel male vedeva un girare le spalle, porre una inversione di marcia in quella che è la nostra vita. E questa inversione è l'antitesi hegeliana, questa inversione è esattamente l'incontro con ciò che è altro e che la morte rappresenta e esprime in quanto concetto puro.
Questo è un concetto anche di Heidegger, ad esempio. Heidegger lo dice molto bene, dice: noi solamente attraverso l'anticipazione della morte, banalmente, se volessimo rendere semplicissimo questo discorso, banalmente solo quando hai esperienza della morte, nel senso non che stai per morire, ma magari certo, qualcosa del genere, quando appunto ti si avvicina molto il rischio che succeda qualcosa di brutto, in quel momento la tua vita, Heidegger diceva, passa da inautentica ad autentica, che poi è in realtà un concetto che noi abbiamo così caro, soprattutto perché la nostra è una tradizione, vuoi o non vuoi, lo si deve ammettere, di matrice cristiana.
Assolutamente, la matrice cristiana è una matrice che pone le sue fondamenta ancora più a ritroso all'interno dello sviluppo del pensiero di cui noi adesso ci facciamo pennelli in questo quadro di vita. A me viene in mente la questione della morte all'interno della cultura antica. Dobbiamo concepire il fatto che quando parliamo di morte abbiamo questa sovrapposizione di valori, perché la morte è in stretto contatto con quella che è la socialità. E la socialità era il fulcro della cultura antica, della cultura greca, e la morte era un espediente, era uno strumento per vivere appieno quella socialità, quei valori, e per assimilarsi sempre di più, sempre più in modo concreto a quegli archetipi, a quei personaggi pregni di moralità. Mi viene per esempio in mente Aiace cerca di combattere con la morte, autoimposta col suicidio, quindi un gesto estremo, di estremo coraggio per la sua epoca, sia chiaro, cercare con la morte di combattere quella diminuzio che aveva vissuto in quel momento di delirio, uccidendo le vacche. E quindi mi viene in mente come la morte possa essere anche uno strumento, oltre che una condizione in divenire, come un momento non solo di concepire se stessi, quindi utile per quel concetto di gnotis auton, quindi di conoscenza di sé, che vediamo sul tempio, scritto, inciso sul tempio dell'oracolo di Delfi, ma è un modo effettivamente anche per andare al di fuori di se stessi nella socialità, di una socialità che oltre ad essere eticità risente di quei valori morali, del mos maiorum direbbero a Roma. Quindi a questo punto, a mio avviso, Francesco, dovremmo fare una netta differenza, ma che netta in fondo non è, tra quello che è il concetto di morte nella socialità per gli antichi, come abbiamo appena visto, e la socialità in rapporto alla morte ai nostri giorni, o quasi. Mi viene in mente per esempio Camus.
A me più che Camus, su questo punto vedo molto bene Pavese, perché se prima la morte era una dimensione in un certo senso sociale, non completamente tua, si viene al mondo e si muore da soli, ovviamente, sì, però comunque la morte aveva sì un ruolo nella società, aveva un ruolo sociale. Pensa al cristianesimo: il cristianesimo, la morte è quel momento di passaggio nell'aldilà, quindi in un modo o nell'altro il fatto che la morte sia il punto di passaggio che tutti attraversiamo evidentemente rende la morte un po' sociale, un po' certo, di tutti. E piano piano invece la morte si è privatizzata, anche il suicidio. Pensa al caso emblematico del suicidio, tu dicevi di Aiace, del suo gesto eroico, e Pavese invece nel suo diario il mestiere di vivere, a un certo punto lui traccia proprio una differenza. Lui dice: prima il suicidio era un atto eroico, era un atto sociale che tutti quanti guardavano in un certo modo. Pensa a Catone Luticense, certo, che ancora Dante, quando lo incontra nel purgatorio, dice, lo tratta con rispetto, ovviamente. E invece Pavese dice, ironicamente poi Pavese si suicidò, Pavese dice invece oggi il suicidio è diventato un atto tutto mio, nel senso che, esatto, sono io a suicidarmi e gli altri, quando vedono il mio suicidio, non lo vedono come un evento di grande valore, di chissà quale virtù io ho espresso in quel momento, semplicemente anzi è un atto di codardia, io ho paura, scappo dinanzi alla vita, e scappare al massimo è... È appunto è il suicidio, è il ricercare volontariamente la morte.
Anche se molto spesso noi prendiamo in considerazione la morte come interruzione di un processo, è sicuramente così, ma bisogna prendere in considerazione anche alcune filosofie, alcuni itinerari concettuali che concepiscono la morte come nuovo inizio. E mi viene in mente, per esempio, la cultura orientale, che non, senza utilizzare mezzi termini, accetta una dimensione successiva alla morte che possa effettivamente ripetere il processo vitale. Quindi la morte in un certo senso, e ritornano i bambini di prima, la morte in un certo senso coincide concettualmente con quella che è la dimensione della nascita. I bambini infatti nascono, ma per gli orientali rinascono. È un reincarnarsi che sdoppia di fatto lo stato corporeo con lo stato concettuale, che potremmo definire senza sbagliare, senza cadere nell'errore, come dimensione spirituale. E a questo proposito mi viene in mente Antonio Tabucchi, che in Sostine Pereira sottolinea come noi siamo una confederazione di anime. Mm-hmm. E questa confederazione di anime discende all'interno di quella che è, o meglio, si incarna per concepire una dimensione orizzontale all'interno di quella che è la nostra dimensione sociale. Ma a questo punto la morte, in questo processo che coinvolge anche la nascita, ha una dimensione di rapporto tra obbligazione e libertà. La morte potrebbe essere un punto di conclusione all'interno del concetto di libertà, ma spesso non è così, perché abbiamo la contingenza del futuro, abbiamo la possibilità di rendere effettivamente il futuro un qualcosa di plasmabile. Questo Platone non lo coglie quanto Aristotele. Aristotele parla molto spesso di futuri contingenti, ed è un problema che, oltre al piano logico e linguistico, viene posto da un punto di vista prettamente fisico. Troviamo questo concetto non solo nel saggio dell'interpretazione, ma anche e soprattutto nella fisica. Questo divenire, che è un qualcosa che è un pieno processo, è un processo che non termina mai. Bisogna però capire di che natura possa essere il divenire. Divenire come tendere a, come dicevamo all'inizio, oppure un divenire che invece è una presa di coscienza di se stessi.
Assolutamente. Il fatto è che con la morte, se ci pensi, tu parlavi proprio del divenire, e se tu ci pensi, con la morte noi abbiamo a che fare ogni giorno, non soltanto perché le persone vengono meno all'esistenza, ma anche perché banalmente qualcosa che è morto è qualcosa che non è più. E in filosofia si dice che il tempo del senso comune, il concetto di tempo che noi tutti abbiamo, si chiama presentismo, ed è il concetto del divenire dell'esistenza, nel senso che noi tutti pensiamo che esiste solo il presente, il futuro non esiste ancora, ma il passato non esiste più. E guarda caso, noi diciamo che qualcosa è morto quando qualcosa non esiste più, appunto un caro muore quando non esiste più. Quindi la morte è proprio dentro tutti noi e continua ad accomunarci. La domanda che ci potremmo fare, a cui io non so dare risposta, e magari qualcuno che ascolta ci saprà aiutare in questo, è questo passaggio della morte da questo sociale al totale individuale, perché è avvenuto? La nostra società si regge sulla società greca,
certo.
Affonda le sue radici nella società greca. Pensa anche a un Husserl che lo diceva, ma giusto per fare un nome tra gli infiniti che lo diceva, no? Nella grecità il concetto di morte non era poi così, appunto, già l'abbiamo detto, ma pensa anche a un Pitagora. Pitagora, tu parlavi giustamente dell'Oriente, un po' del buddismo. Beh, Pitagora, alla fine il suo orfismo altro non era
certo
che questo. La morte, anzi, era liberatoria. Tu prima facevi il problema della morte, è la fine della libertà? Pitagora direbbe assolutamente no, perché la morte ti libera, perché il corpo, perché l'anima sta nella prigione che è il corpo. E non a caso ancora Platone diceva che la filosofia è una preparazione a morire. Chissà perché nasce questo scarto, chissà perché non riusciamo più a intonare il canto del sì e dell'amen che diceva, esatto, Nietzsche, che diceva: perché io ti amo, eternità, perché io ti amo.
Esatto, ma tu hai sollevato un tema molto importante quando si parla di morte, che è il tema del tempo. A me viene in mente Seneca, che sottolinea come vita longa est si uti scias, cioè il fatto che la nostra vita non è mai un limite, non potrà mai essere un limite in quanto durata, ma potrà solamente essere uno sprono ad agire nel modo migliore. E a questo punto, a questo proposito, il concetto di tempo ci apre a quella che molto spesso è considerata una possibile soluzione alla morte, che è fondamentalmente l'abolizione della morte, l'immortalità. E da un punto di vista filosofico questo concetto è un concetto che fa parlare davvero tanto, ed è un concetto che, se da un lato è possibile risolvere, o meglio non risolvere, anche solo concettualmente come astrazione, dall'altro coinvolge al giorno d'oggi, nella società filosofica contemporanea, coinvolge il transumanesimo, caratteristica, una delle radici, una delle nervature del postumanesimo, la filosofia di oggi. Il transumanesimo cosa dice? Cerca, in una classificazione di software e hardware della corporeità e della spiritualità, si potrebbe dire, per ritornare al lessico di prima, cerca di traslare su un hardware un qualcosa che è spirito in quanto software. Questo potrebbe essere un qualcosa che ci spinga sempre di più verso l'immortalità, ma è anche vero che diventa un limite, quindi torna il concetto di libertà. Torna il concetto di libertà come un qualcosa che comunque non può sfuggire a determinati canoni. L'hardware è un qualcosa che comunque racchiude, ha e possiede vivamente delle enclosures, direbbero gli anglosassoni, un qualcosa che delimita e determina quanto la morte e l'immortalità e il tempo che è sotteso a questi due concetti può determinare la persona, quanto la determinazione può effettivamente appartenere a questa conoscenza dell'altro, come si diceva all'inizio, dell'antitesi, qual è la morte. Questa è una vexata question, una questione aperta.
E chiudere gli occhi davanti alla morte non sarebbe che chiudere gli occhi appunto davanti a quello che è il perimetro della nostra stessa esistenza. Se chiudi gli occhi davanti alla morte, chiudi gli occhi forse davanti all'uomo stesso. Uno dei più grandi errori di Freud, non a caso, è quello di pensare che la morte non possa essere origine di sofferenza di natura mentale. Freud chiaramente dice nell'Io e l'Es, dice ogni angoscia di morte, anzi ogni angoscia è propriamente angoscia di morte, è scarsamente significativa. E Freud appunto non poneva la morte alla base delle nevrosi umane, diceva la morte non è nell'inconscio. Perché? Perché noi della morte non abbiamo esperienza, perché anche se tu immagini di morire lo immagini sempre in terza persona, lo abbiamo già detto. Allora non è nell'inconscio, non può essere per noi un motivo di nevrosi e quindi di sofferenza.
Quale ruolo gioca l'emotività nell'ambito della conoscenza della morte? La morte non è conosciuta, e qui torna l'angoscia che dicevi tu prima. Qui arriva il concetto di avere a che fare con un oggetto che non è conoscibile, un qualcosa che non conosciamo di fatto, e questo non fa altro che aprire ancora una volta il nostro itinerario.
Noi a questo punto, visto questo concetto della morte, possiamo anche andare. Quindi ringraziamo semplicemente chi c'è stato fino ad adesso a sentire, chi ci ha accompagnato in questo viaggio, chi è stato con noi viaggiatore tra tutti questi filosofi, tra tutti questi pensatori, nella speranza di lasciare una domanda, di aver aperto degli interrogativi a tutti.
E noi ci vediamo mercoledì prossimo con il secondo episodio di Pur Concept.